Che bufere, che bufere. Ci siamo rientrati velocemente, quindi ci ha raggiunto in studio anche Alessandro Santarelli.
Ciao Andrea.
Adesso ricomponiamo un attimo il collegamento. C'è Daniele Garbo, Gaetano Imparato, Maurizio c'è che è in viaggio con la macchina, lo sentiamo? Sì. Ok, ci siete tutte e tre. Allora, sentite, io ho chiamato proprio per un flash. Se avete delle domande, facciamogli, approfittiamo un attimo della sua presenza. C'è Mauro Bergonzi. Mauro, buon pomeriggio, ben trovato. Ci sei?
Ciao a tutti, bentrovati.
Mauro, oggi è una giornata che...
Sto
grande,
guidando, però...
Sei sempre in viaggio, sei un viaggiatore, anche tu.
Esatto,
senti Mauro, esatto. Velocemente un flash proprio, voglio... Se avete domande mi raccomando, Ale, tutti quanti.
Io ho abbastanza chiara la situazione.
Sì.
Quindi...
No, io vorrei andare un attimo, visto che era un altro argomento che ci andavamo, ma approfitto per la tua presenza. Mi dai un tuo giudizio? Oggi abbiamo letto tante, diciamo, cose su Orsato, volevo sentire un po' il tuo pensiero sulla gestione di quella situazione, sul fatto che...
Guarda, quello non ti nascondo che stamattina mi hanno chiamato in tanti,
lo so.
Se no tutti. Io dico quello che ho detto a tutti con grande serenità e semplicità. Io avrei fatto la stessa cosa che ha fatto Orsato, uguale identico, né più né meno. Veniamo, noi lascia stare, io so che bastava che aspettassi un secondo in più, c'era Abra, fatto gol. Però ragazzi, parliamo di una situazione di campo complicatissima, dove deve fare tante di quelle valutazioni che l'essere umano fa fatica a metterle in sequenza. C'è un intervento possibile su Abraham che poi non c'è fallo, ma c'è un retropassaggio e poi c'è il contatto tra Mkhitaryan e Szczęsny. Cioè, ragazzi, sono tutte valutazioni una dopo l'altra e lui è posizionato benissimo, è davanti ai due giocatori, è sicurissimo, è decisissimo. Lui non vede neanche, non lo vede Abraham, non ha neanche il tempo di pensare che ci possa essere un vantaggio. E quindi ha fischiato il calcio di rigore, che è la cosa immediata e più semplice. Poi la polemica nasce perché chiaramente poi viene il gol, poi vede tu sbagli a rigore. Nell'intervallo vengono dette, se c'è l'audio dove Orsato dice delle cose. Io adesso non voglio più di tanto andare su quello che ha detto, però era come dire, cioè per me voleva dire, forse anche sbagliato, ma è sempre... La cosa migliore è star zitti, secondo me, però lui garbatamente ha voluto rispondere a un giocatore che gli chiedeva delle spiegazioni. Quante volte noi diciamo gli arbitri dovrebbero dare le spiegazioni, ci vuole il dialogo, bisogna rispondere, lui ha risposto a un giocatore dicendogli il suo pensiero, qual è il suo pensiero, che fondamentalmente, riassumendo, è quello che ci hanno insegnato in tutti questi anni, fin da quando siamo bambini, i dirigenti dell'AIA. Dinanzi a un calcio di rigore non c'è mai nessun miglior vantaggio. Questo sarebbe il concetto, applicarlo ieri sera nell'immediatezza in effetti c'è un gol e anche lui secondo me avrebbe preferito tenersi fischietto un attimino lì e dare gol. Però ragazzi, parliamo della sfera di cristallo, del seno del poi, e parliamo comunque di un arbitro che ha fischiato un calcio di rigore in maniera corretta dove un giocatore l'ha sbagliato. Può succedere.
Prego, se avete domande facciamo.
Io ho una domanda per Mauro.
Daniele.
Ciao Mauro, io sono d'accordo con il ragionamento che ha fatto Mauro. Io questa mattina ho sentito, non ho voluto disturbare Mauro, ho disturbato un altro ex arbitro internazionale, amico mio, che mi ha detto esattamente la stessa cosa che mi ha detto Mauro. Allora mi chiedo, quando la Gazzetta dice esiste il vantaggio anche sul rigore, evidentemente dice una cosa con cognizione di causa, però quello che è successo è avvenuto talmente, sono avvenute talmente tante cose in tanto poco tempo che obiettivamente era molto difficile. Ma la domanda che faccio io è questa: se lui avesse aspettato un attimo a fischiare e avesse concesso il gol, il VAR a quel punto, rivedendo l'azione e rivedendo il tocco di mano di Mkhitaryan, avrebbe annullato il gol o avrebbe ordinato di ribattere il rigore?
Secondo me ci sarebbe stata enorme polemica, perché si sarebbe dovuto andare a valutare se il tocco di mano di Mkhitaryan era punibile o meno. Io lo reputo non punibile, il regolamento quest'anno è cambiato e ti dice che se c'è un tocco di mano di un giocatore che fornisce un assist, se è giudicato non punibile il gol bisogna convalidarlo, mentre fino all'anno scorso
era punibile,
era bravissimo,
era punibile, era da, è era, cambiato
sì, anche sì, se sì, involontario o non punibile era sempre da fischiare, quest'anno è cambiato, ora lì bisogna andare a giudicare se era punibile o non punibile. Per me non è punibile perché è un calciatore mentre è in volo che sta per cadere dopo un fallo in tocca di mano, non ne può mai essere punibile, ma si sarebbe parlato di un altro episodio, di un'altra polemica. Ora questo ragazzo si è orsato, ha fischiato il calcio di rigore, che è la cosa più semplice, immediata e chiara possibile. Quell'altro va sbagliato, finita lì. Cioè, io avrei fatto la stessa scelta, probabilmente, perché in un'azione così concitata, così difficile, con mille situazioni da giudicare, cioè lui nella sua testa aveva già il fischietto, ce l'aveva già in mano, sì, era già lì perché forse aveva il dubbio già di...
No, ma tra l'altro poi lui fischia, ma... indica e non vede più niente, perché sì, lui è proprio il fotogramma girato, non vede più niente.
Lui fischia il primo intervento, sì, sì, che è quello su Danilo, quello di Danilo.
Marco, una cosa a Maurizio. Allora,
poi Imparato e Biscardi, se avete una domanda approfittiamo, perché tra poco allora, saremo sul...
Che Orsato abbia fatto la cosa giusta è vero, ma non ha fatto forse la cosa più giusta, che era aspettare quel decimo di secondo in più. Però, data la complessità della situazione, ci sta, ce l'ha spiegata Bergonzi.
Sì, vai.
La domanda mia è: ma se Abraham avesse avuto un'occasione ancora più facile, quindi non andare in mezzo volo, che non era semplicissimo mettere in porta, ma proprio sulla riga di porta metterla dentro e sbaglia, che succede tecnicamente? Torni indietro
tecnicamente
al calcio?
Rimessa, bravissimo, rimessa dal fondo. Chiaro, perché il vantaggio...
Dicendo al giocatore che ha acquisito il vantaggio ha sbagliato sulla riga?
Certo, perché il vantaggio si è concretizzato. Molto, che sia gol o sia fuori, il vantaggio si è concretizzato.
Allora sto con Orsato. Sto con Orsato.
Fammi finire. È per quello che si fischia il calcio di rigore e si dice che il più grande vantaggio di tutti è il calcio di rigore, perché tu non sai come può andare a finire l'azione successiva.
Chiarissimo.
Perché se sbaglia Abraham, certo, se avesse sbagliato, certo, poi si crea un problema, sì, infinito.
Se vogliono trovare delle furbate, degli appigli, delle... Marco, mi passi il termine tra virgolette, delle paraculate si trovano sempre, ma a livello lì sì, di regolamento, se Abraham sbaglia non si può tornare indietro, devi dare rimessa dal fondo.
Pensa te.
Vabbè, succede
allora, per quello che il miglior vantaggio di tutti è il calcio di rigore.
Il calcio di rigore. Aspetta, c'è una domanda che mi sembra di Biscardi. Maurizio, vai.
Premesso che sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto il nostro Bergonzi, però volevo chiedere una cosa che esula un po' dalla questione. Voi siete così certi che lui ha fischiato il calcio di rigore? Perché nella gestualità, normalmente se fischi calcio di rigore, indichi il dischetto e vai verso il dischetto.
Lo indica, no? lo indica Maurizio. Subito.
Mi permetto, scusami, se ti faccio dire.
È una domanda.
Lo do con l'estrema certezza. Perché? Perché lui è davanti all'azione, col collo, con la faccia, si mette in avanti, proprio come dire, lo vedo bene il contratto, braccio sinistro, mano sinistra, indice sinistro che fa verso il dischetto, è rigore ragazzi, cioè non c'è niente da fare. Quella è la gestualità di quando sei posizionato a destra e sei sul dischetto.
Ok.
Ti devi fidare di me perché è proprio roba nostra degli arbitri.
Gaetano, hai una domanda anche tu?
No, sono d'accordissimo, Orsato secondo me ha fatto quello che doveva fare, questo è il classico esempio di quando si dice arbitro in buona fede o ci sono altre cose, per me è stato in buona fede, è stata un'azione flipper e secondo me ha scelto bene. E poi comunque a monte tutti quelli che vogliono fare, in generale non dico a noi, ma abbiamo sentito, tutti quelli che vogliono fare polemiche il giorno dopo, polemica anche a volte gratuite, indugiando su cose, quando hai sbagliato il rigore è meglio che poi nelle valutazioni generali si vuole andare addosso a Orsato, ma chi ha sbagliato il rigore, certo, alla fine, certo, non viene
l'unica cosa
fondamentale là è di quello che ha sbagliato il rigore,
sì,
Orsato,
sì,
secondo me fare diversamente, quindi tutte queste chiacchiere dopo, anche per questo non sono voluto entrare, è perché si vuole, non tutti ripeto, ma è perché si vuole rimescolare una situazione dove l'arbitro secondo me ha preso la miglior soluzione in pochi attimi e ha fatto benissimo. Forse vuoi indugiare su Orsato, le storielle, la Juve, via discorrendo.
No vabbè, ma noi facciamo soltanto chiarezza, cioè, perché è giusto far chiarezza.
La Gazzetta non la pensa così però, eh.
No, però la Gazzetta
la Gazzetta dice che il gol era da annullare per il fallo di mano.
Esatto, la Gazzetta dice che c'era fallo di mano di Mkhitaryan, mentre il Corriere dello Sport sostiene il contrario.
Corriere dello Sport, fermate
Orsato. La Gazzetta, no, ma la Gazzetta dice un'altra cosa, dice che sul calcio di rigore non esiste il vantaggio. Cioè esiste il vantaggio anche
no,
sul
veramente
calcio
lo
di
dice
rigore,
anche quello, il Corriere, quello... dice vantaggio sul rigore se il pallone sta per essere calciato in rete all'interno dell'area piccola a porta vuota si dà e come. Questo è, io vi riporto quello che c'è scritto qui, non me lo sono inventato niente.
Esattamente così.
No, io non so se così salutiamo Mauro.
Però fa acqua quella cosa, perché a porta vuota questo aveva la palla sopra l'altezza del bacino, esatto. È andato in mezzo volo, non era così semplice.
Anche secondo me.
Orsato, e diamo anche, cioè questo è un grande arbitro, con la palla a rasoterra, facile da mettere dentro, magari ha la lucidità di dire aspetta un attimo, ha visto che la palla si alzava in aria, per lui non c'è più vantaggio e va sul dischetto.
No, io l'ultima cosa che voglio chiedere a Mauro, poi lo salutiamo. Mauro, invece ti chiedo una cosa, nello svolgimento di tutta l'azione mi sono chiesto io, visto che ormai abbiamo il VAR da un sacco di tempo e come hai detto te Orsato uno dei più esperti, mi sono chiesto perché non ha perché ha fischiato subito, cioè pensi sia stata una cosa di istinto? Perché lì
certo,
c'è
certo, poi lui è un arbitro molto istintivo, molto decisionale, tutto nasce proprio per questo motivo, perché non, lui è un'azione molto concitata, non sa, già si aspettava qualcosa tra il contrasto, adesso non mi ricordo chi era, forse Danilo e Abraham, sì. Poi la palla nel retropassaggio finisce, già lui aveva il fischietto pronto, e poi ci vede quell'intervento lì che è un rigore nettissimo, non ti viene neanche in mente di aspettare un attimo e far giocare, quindi fischi il calcio di rigore, ma io vi racconto, cioè roba di, vi sto raccontando roba di campo, quello che è successo in campo, che per quello che vi ho detto avrei fatto la stessa identica scelta, ma l'avrebbero fatta tantissimi arbitri, perché non hai il tempo di pensare a tutte quelle cose, in TV è facile.
L'ultimissima, Mauro, l'ultimissima, la scena Far West che abbiamo visto con Anderson, il Lazio Inter protagonista, tutti lì, sembrava veramente prendilo tu, uccidilo io, metti, non so che stava succedendo, ti chiedo, lì l'ha gestita bene l'arbitro? Non ho capito, scusa. Vediamo un attimo, Mauro, ripeti, ti abbiamo perso per un attimo. Vai? Niente, l'abbiamo perso. Vabbè, vediamo di riprenderlo al volo, magari facevamo chiedere giù di questa cosa qui. Va bene, penso ci siamo, no? Andiamo avanti?
Vogliamo
andare avanti. Eravamo rimasti, si è richiamata al volo Bergonzi, così ci risponde. Ce l'abbiamo? Mauro, ci sei? Niente ragazzi, non c'è, riproviamo. C'è gli altri? No, riprovate un attimo, tanto abbiamo ancora qualche minuto di tempo. C'è gli altri, ci sono? Garbo c'è, Imparato c'è?
Sì.
C'è anche Biscardi. Dovevamo andare sulla Juventus. Chiedevo prima se questa vittoria, la terza consecutiva per 1-0, quindi difesa blindata, essenzialità al massimo, che cosa ci dice? È tornata la Juve, dove può puntare questa Juve così? Facciamo un giro su questo, Pier Vincenzi.
Tecnicamente è una squadra in questo momento troppo povera per raggiungere traguardi importanti, che ovviamente è lo scudetto e anche in Champions League. Vede una partita secondo me di basso livello, la Juve deve crescere quando ha il pallone, quando non lo ha devo dire che squadra
quando non lo ha. Aspetta, c'è Mauro Bergonzi che lo salutiamo. Mauro, ti volevo salutare, ci sei?
Sì, ci sono, scusate perché ero in galleria. No, ti dicevo, era una situazione quella di Lazio Inter, che è ingestibile. Quando è ingestibile devi fare quello che ha fatto il Rati, ti metti lì e guardi e cerchi di capire più situazioni più particolari possibili, però in questo caso sì che c'è il VAR che ti può dare una mano, dici guardami bene, tutto bene, te torna anche un po' indietro, va. Secondo me, io la vedo così, però ingestibile, e a me non piacciono quelle cose lì, mi sono mai piaciute, guarda, il Far West è proprio brutto.
Va bene, Mauro, grazie, a presto, un abbraccione forte da tutti
ciao,
noi,
ragazzi,
un saluto a Mauro Bergonzi. Dai, continuiamo il giro, Garbo, sulla Juventus.
Ma io sono totalmente d'accordo con Andrea, la Juventus ieri non ha mai tirato in porta, Rui Patricio non ha fatto una parata, a parte il gol che è abbastanza fortunoso se vogliamo, la Juventus non ha mai tirato in porta, è una squadra come ha detto giustamente Andrea che in fase di non possesso è solida, subisce poco, si difende bene, tutto, però non ha qualità per attaccare e questo a livello internazionale credo sarà un deficit piuttosto importante, oltre che a livello nazionale, perché come diceva Andrea
Però ieri mancavano Morata, Dybala, cioè c'erano pure delle assenze,
sì,
ragazzi.
Sì,
eh.
Sì, beh, ma sicuramente.
Io vorrei
sicuramente,
sottolineare questo.
E tu pensa,
all'Inter,
Marco, che
all'Inter sabato mancavano Correa e Lautaro, voglio dire. Cioè erano in panchina, ma non erano in condizione di giocare dall'inizio. Quindi ogni squadra ha i suoi problemi. Guardate il Milan, i problemi che ha avuto l'altro giorno. Quindi sì, tutti hanno i loro problemi, per carità. Però ti dico, la Juventus secondo me in questo momento non ha qualità sufficiente per essere competitiva né a livello internazionale né a livello nazionale per quanto riguarda la lotta per lo scudetto.
Quindi ovviamente per te non può rientrare Massimo Champions, no, questo? Ok.
Sì, Massimo sì.
Alessandro?
No, dicevo, sui tiri in porta ha ragione Daniele, tu pensa però che poi andando a guardare i numeri la Juve tira in porta 3 volte e la Roma 4, quindi una sola in porta. Tiri totali sono 15-8, quindi sì, alla fine. No, la Juve ha un allenatore, e sottolineo ha un allenatore, cosa che l'anno scorso purtroppo non aveva, che ha capito che oggi, come dice Andrea, la Juve deve migliorare. Allora cosa fai? Rinforzi le linee, ti difendi e quando puoi in gol trovi.
È quello
trovi,
che poi sa fa benissimo, cioè è questo. Quindi, è il DNA di Allegri e della Juve.
Io faccio
io non
i complimenti,
capisco,
all'allenatore.
Io veramente comincio a dire dove va, però è questo, forse
vediamo,
il problema è che questa squadra qui, per fare quello che vuole fare Allegri, dove può arrivare? Perché non è quella Juve lì che abbiamo visto prima.
È una
prima.
Juve diversa.
È diversa.
Intanto
è
rimetti dentro Arthur, rimetti dentro Morata. La Juve cambierà modo di giocare. Ma oggi io faccio i complimenti a un allenatore che ha capito che oggi questa è la Juventus.
Certo.
E ha trovato la barra.
Biscardi.
Sì, io avrei voluto fare l'ultima domanda purtroppo a Bergonzi per una cosa che non ho visto, quindi per un chiarimento, perché io ieri ero in una trasmissione televisiva a litigare con D'Amico e quindi non ho visto
litigavi con D'Amico pure, incredibile.
Allora, litigare vorrei
sì, scherzo, cioè, sì,
sì. Ma amici, quindi avevamo
difficile litigare con Vincenzo,
assolutamente è un amico, quindi l'ho detto così anche per citarlo, perché è sempre è stato ed è un grande giocatore e anche un grande personaggio,
grande amico.
Tolto la domanda che gli avrei voluto fare per una mia delucidazione, e ripeto, non ho una risposta, è solo una cosa che ho letto dai giornali: se il gol della Juventus era inficiato o meno da un fallo di mano di Cuadrado.
No,
questa è una domanda, perché io non ho visto la situazione.
A me non mi è sembrato, però non lo so, poi se c'è qualcuno, vabbè.
Non visto.
Mi sembra una presa con l'anca, col bacino.
Sì. Gaetano, imparato sulla Juve in particolar modo?
No, ma io l'ho detto dal primo momento, no, che vincesse lo scudetto, ti ricorderai che mi pare che Braglia invece addirittura parlava di scudetto. Io dico che la Juventus non è che è tornata la Juventus, secondo me non è mai uscita, ha dei problemi, ha un allenatore quest'anno come non lo aveva l'anno scorso, stanno bene come hanno un potenziale diverso, molto inferiore a quello degli altri anni, e sta facendo Allegri quello che può fare un allenatore, cioè il massimo. Tra l'altro, se le papere snelle il portiere in due occasioni avrebbe avuto qualche punto in più, avrebbe perso una partita in meno contro il Napoli che
l'ha recuperata
alla classifica. E poi con questo portiere che ha fatto quello che ha fatto parando un rigore è riuscito a battere la Roma, quindi secondo me sta rientrando a livelli alti dopo un anno di assestamento, quello che era con la questione Ronaldo, con Pirlo, con tanti nodi non sciolti, e invece Allegri uno alla volta secondo me o li sta sciogliendo o comunque sta prendendo il bandolo della matassa in mano per capire questa Juve dove va rifondata, rinforzata. I capitolati della Juve, al di là del rientrato o meno, qua c'è da dire cosa succederà quando perderai due centrali di difesa, anagrafe alla mano.
Vero,
è lì
vero,
il vero nodo della vero Juventus del futuro, perché adesso è come guardare la punta del dito, vediamo che fa quest'anno, vende il Champions League, non entra, vince lo scudetto, Champions League e via scorretto. Ma quando perde quei due sapranno sostituirti
e con
alla
chi?
Stessa maniera,
con
uno,
chi?
Con soprattutto chi? Uno Gaetano,
Chiellini,
soprattutto uno
Chiellini,
che è di gran lunga il miglior difensore italiano.
È incredibile
Chiellini,
sì.
Alla sua veranda.
Avete visto ieri come si esaltavano sulle
però
chiusure
Marco,
difensive.
Una cosa su Allegri che non è stata detta. Allora, Allegri ieri ha fatto due mosse all'Allegri. La prima a difesa zona sulle palle inattive.
Sì,
ha cambiato, vero, oh, ragazzi, non c'aveva manchi nazionali, questa è una cosa che solo lui è può vero fare, gli sono andati dietro, cambia sulle palle inattive.
Vero.
La seconda, nel momento peggiore della Juve, era a metà del secondo tempo, lui fa un cambio all'Allegri, cambia la squadra, dentro Arthur, ritrova un po' di possesso palla in mezzo, passa 3-5-2 sia con la palla che senza. E gli ultimi 15 minuti la Juve, devo dire, a me non ha sofferto.
A me, devo dire, è piaciuta anche nell'approccio iniziale della partita,
sì,
quando ho visto i terzini molto alti.
E però la Juve costruiva 3-5-2 e difendeva 4-4-2.
Sì, però sì, quella parte iniziale della partita, dove tu mandi subito il messaggio, no? Li vai a prendere, comunque il baricentro l'aveva alzato in quel momento,
tanto, sì,
e poi fai il gol. Dopo si mette la partita come la vuole fare Allegri.
Però quello è troppo poco, Marco.
Lo so,
cioè, come
ragazzi,
ha detto
troppo poco, però in questo momento davanti non c'è nessuno. Così io, l'appunto che facevo pure con Alessandro, così è molto sacrificato Chiesa. È l'uomo più sacrificato.
Chiesa ha dato
così,
troppo punti di riferimento ieri.
Ma in quel 3-5-2 offensivo, secondo me,
lo
non si trova bene.
Chi è che vuole parlare? Prego, Maurizio? Non so, Maurizio, vai.
Io stavo sentendo, comunque no, allora, per quanto riguarda la Juventus, io la vedo in una maniera un po' diversa. La Juve non la puoi mai considerare fuori dai giochi, mai, perché anche quando, come quest'anno, come lo scorso anno, aveva delle difficoltà, la Juve per genesi, per genetica, è sempre la squadra che riesce a tirare fuori anche nei momenti difficili qualche cosa che è un in più che hanno i campioni e che i non campioni non hanno. Quindi vede le difficoltà, vive le difficoltà, ma in qualche modo riesce sempre a stare aggrappato al risultato. Quello che mi viene un po' da sorridere su Allegri, che oggi finalmente anche i tifosi juventini, quelli più contrari, si rendono conto che questo è un bravo, bravissimo, molto bravo allenatore. Cosa che invece quando lui vinceva con la Juventus,
ha ragione Maurizio,
criticavano in maniera. Oggi lui non gioca diversamente da allora, con forze inferiori a quelle che aveva prima, ma ha lo stesso gioco. Però prima si storceva il naso perché si credeva, come credono molto spesso i tifosi, che giocare bene sia sinonimo di ottenere risultati. Invece giocare bene significa non offrire il destro all'avversario di farti del male, e in questo Allegri è bravissimo. Quindi non potrei mai considerare la Juventus una squadra fuori dalla corsa.
Però Maurizio, correggimi se sbaglio, a Torino, in quello stadio, la Juve di Allegri le partite spesso le dominava.
Con un'altra squadra però.
Sì, con un'altra,
Andrea,
squadra,
con un'altra squadra.
Con un'altra squadra. Però insomma la Roma ha fatto la partita
sì,
da dopo il gol.
Però con un'altra squadra, con un altro potenziale offensivo. Adesso il centravanti della Juve è Ken, con tutto il rispetto, eh. Qui veniamo da Ronaldo, da Tevez.
Poi ieri non c'era né Morata né Dybala.
Ieri c'era Morata né Dybala.
No, ma comunque è un altro calcio. È l'unico
non
allenatore.
Non le può dominare ora le partite.
È l'unico allenatore che sta vincendo 1-0, non in Italia, in tutta Europa. Non ci stanno 1-0, non ci stanno 0-0.
Non, ora la Juve
è
non può dominare
nel passato questo. Veramente sta cambiando il modo di pensare e di giocare dei calciatori. Io Locatelli lo vedevo a Sassuolo che toccava 70-75
sì,
passaggi a partita, qui ne fa 25.
Era un contesto diverso però, Andrea.
Lo so.
Vabbè, ragazzi,
però
vi
mi
devo
sembra
fermare
andare
perché è
contro
lo spunto.
Quello che dice oggi il calcio, cioè il Bayern, il City,
però
le squadre
storia,
tedesche,
ragazzi,
fanno un calcio che è completamente è proprio il contrario di quello
è
che
meno
fa
tattico
Allegri
rispetto al nostro, ma questo da sempre però.
Allora, vi fermo. So, Maurizio, ti saluto che sei in viaggio, vado in pausa. Se vuoi dire qualcosa, okay, e ci salutiamo, poi ci sentiamo, ti aspettiamo qui un pomeriggio, passa a trovarci. Vai.
No, chiudo dicendo che l'allenatore bravo non è quello che vince sempre, ma quello che ottiene dalla propria squadra, dalle proprie forze qualcosa.
Il massimo.
Bravissimo.
E pensa che Castori hanno cacciato via ieri.
Povero Castori.
Povero Castori ieri.
Però portiamo bene a Colantuono, perché era stato qui ed è andato. Grazie a Biscardi, grazie a Daniele Garbo, grazie a Gaetano Imparato. A presto, un abbraccio a tutte e tre. Ma l'abbiamo salutati prima? Salutiamo, va bene. E Alessandro, ci sono un po' di messaggi, dicono: ma come,
sì,
Alessandro, hanno messo il pullman davanti alla porta,
sì, tirando una volta in meno della Roma, per esempio.
Se in campo fosse rimasto Zaniolo avremmo pure perso. Zaniolo è un gran giocatore.
Questa è un'analisi che condivido. Con Zaniolo sarebbe stata un'altra partita. Sfortuna per lui, e fortunatamente non ha nessun tipo di problema, grazie a Dio, è uscito.
Allora, io voglio rispondere ad un malafede che è uno dei nostri, ci sono quelli in malafede, sì, proprio sì, cronici, capito?
Ma ti provocano quelli.
Sì, ma infatti sono provocazioni, ma io so io che stupido che ci casco, ma è sempre lui, è l'unico, quindi se,
e poi
se
i numeri si vedono,
so, so, è sempre lui. Allora, io oggi mi dovete dire, ho semplicemente detto che per me il rigore lì ci poteva stare. La domanda che ci siamo fatti e che ho fatto pure a Bergonzi è perché non ha fatto proseguire l'azione con il
che
VAR.
Me lo sono sempre fatto anche io, domanda che ho avuto una chiave di lettura.
Abbiamo avuto una chiave di lettura di un arbitro, io ho imparato qualcosa.
Anch'io ho imparato
ora
qualcosa.
Se voi tutti siete imparati, cioè imparato Gaetano, certo, meglio per voi. Ma dove sta la costruzione sui presunti errori quando c'è noi abbiamo fatto un'analisi di Lazio-Inter, Lazio della partita della Juve, dove ripeto, per me qui continuano a dire ad esempio che è mano quella di Mkhitaryan volontario. Alessandro e te ci siamo confrontati,
sì,
per te è mano volontaria,
per, no,
per me no. Ma dove sta la costruzione
per
proprio
sì,
contro
per me
a qualcosa?
La smanaccia quasi per indirizzare, cioè,
per indirizzarla, vedi
ma
che
è bello,
ci sono
però cioè, la mano gliela
io,
la manata
però
la
non,
capi-
non
però
capisco, non capisco dove sta
Marco.
Il complimenti anche Bergonzi, gli altri ospiti sottolineano la difficoltà, Bergonzi la sottolineata, certo, certo, perché tutti gli altri erano dell'idea che fosse, diciamo così, da farsi aiutare dal VAR, che non è successo. Io non capisco, cioè, io credo che c'è della mala fede in voi che ascoltate e soprattutto comprendete male, ma è un problema vostro e non mio. Ci fermiamo, sì. Break.